Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
La buona giornata ai radioascoltatori di Radio Barbagia. Di nuovo eccoci qui, io sono Giovanni Marinosci dagli studi di CEDIAN, questo studio radiofonico costruito apposta per andare in trasmissione attraverso Radio Barbagia, che saluto anche se da qui non li vediamo. Abbiamo in questo momento ospite il dottor Italo Fancello. Dottor Fancello, la buona giornata.
Buongiorno, buongiorno anche a voi, a tutti i radioascoltatori.
Grazie dottor Fancello, intanto ve lo presento in modo un attimino più dettagliato. Il dottor Fancello è un gastroenterologo, mi corregga poi dottore se sto sbagliando, lei è già primario di gastroenterologia all'ospedale.
Endoscopia digestiva,
è corretto, di endoscopia digestiva all'ospedale San Francesco di Nuoro. Ha deciso oggi il dottor Fancello di trattare un argomento di particolare interesse, la malattia da reflusso gastroesofageo. Ora, questo parolone le chiedo la cortesia di spiegarmelo, cioè in cosa consiste la malattia da reflusso gastroesofageo.
Sì, la malattia da reflusso gastroesofageo, che è molto frequente soprattutto nei paesi occidentali, nei paesi più sviluppati, è dovuta alle complicanze patologiche che sono date dal riflusso appunto del contenuto gastrico in esofago. La malattia quindi, come si comprende, interessa l'esofago quando il riflusso causa sintomi. I sintomi più frequenti sono la pirosi e il rigurgito.
Cos'è la pirosi, mi scusi?
La pirosi è la sensazione di acido, di bruciore, che si avverte al momento in cui avviene il reflusso patologico. Perché bisogna anche chiarire un aspetto: il reflusso è un fatto fisiologico. Un certo numero di reflussi avvengono fisiologicamente, ma questo fenomeno diventa malattia quando avviene in maniera eccessiva, o quindi quando il numero e la quantità di reflussi aumentano in maniera grave.
Mi scusi dottor Fancello, c'entra qualcosa l'espressione o bruciore allo stomaco con l'argomento di cui stiamo parlando?
Il bruciore allo stomaco dovrebbe interessare più lo stomaco, quindi la pirosi interessa lo stomaco quando ci sono malattie gastriche.
Capito.
Quindi se uno ha una malattia di interesse gastrico, allora può avvertire la sensazione di bruciore nello stomaco, in epigastrio cosiddetto. Invece quello del bruciore, la pirosi esofagea, è un bruciore che risale lungo il torace retrosternale e quindi si avverte questa sensazione di acidità che sale fino in gola. Il paziente ha questa sensazione che salga un po' l'acido fin su, accompagnato in genere dal rigurgito, che significa la risalita del contenuto liquido gastrico in esofago.
Ho capito. Dunque, l'argomento è di particolare interesse, pertanto voglio invitare anche i radioascoltatori a chiamarci. Il numero di telefono è il 391 17 24 686. Se volete potete anche mandarci un SMS. Vi ricordo che questo numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00. Nel caso potete scriverci anche a cedian@cedian.it attraverso la mail naturalmente, o rivolgervi a Facebook sul nostro account Cedian Centro Diagnostico. Dunque, quindi abbiamo detto che il reflusso altro non è che una questi succhi gastrici che risalgono verso l'esofago fino ad arrivare a questo rigurgito, quindi anche sentire quel saporaccio in bocca, quel fastidio alla gola.
Certo, bene? Certo.
E questo a cosa è dovuto? Quali sono le cause che determinano questa patologia? E poi le volevo anche chiedere, ma ci sono episodi appunto episodici, oppure quando succede è malattia, è un problema da affrontare? Perché sinceramente a me può essere anche capitato, dopo aver ben mangiato e ben bevuto, come si suol dire, che ci sia un reflusso. Quindi vorrei sapere come...
Diciamo che in questi casi è normale che ci sia il reflusso, e quindi non diventa sicuramente una malattia. La malattia si ha quando il reflusso è in eccesso, quando è continuo. E questa che cosa può essere dovuta? Può essere dovuta a una serie di disturbi che possono attenere allo stomaco, uno stomaco che non si vuota bene, che non funziona più bene, uno stomaco che ha disturbi di tipo, così chiamiamoli per meglio capire, di tipo nervoso, nel senso che la peristalsi gastrica magari è rallentata, e allora lo svuotamento avviene con un certo ritardo, e quindi può essere facilitato il reflusso. Ma altre cause di reflusso possono essere anche i disturbi di tutto l'apparato digerente. Se noi dovessimo osservare i pazienti che hanno in qualche modo disturbi a carico del colon, prendiamo tutta la situazione delle condizioni in cui alcuni alimenti non vengono digeriti, tipiche sono le insufficienze pancreatiche nell'età nella vecchiaia, dove alcuni alimenti arrivano nel colon non digeriti, allora i batteri fermentano gli alimenti non digeriti, e questo provoca ovviamente aumento delle pressioni addominali, e quello delle pressioni addominali sicuramente è un problema importante nella malattia del reflusso gastroesofageo, perché alla fine poi interessa tutte le situazioni, prendiamo l'intolleranza al lattosio, intolleranza al fruttosio, al saccarosio, insomma tutto il capitolo delle intolleranze che nel complesso poi provocano la formazione di gas nel colon, aumento delle pressioni, e quindi c'è una spinta sia all'interno dell'addome, dove aumentano notevolmente le pressioni addominali, che a livello del lume intestinale, quindi del colon, intestino tenue, e poi stomaco, esofago, e quindi tutto questo facilita, non fa altro che facilitare la risalita dei succhi.
Quindi, se ho ben inteso,
del contenuto gastrico.
Se ho ben inteso, una intolleranza alimentare che può o provoca dei gas, aumenta la pressione all'interno dello stomaco e tende appunto a dare, probabilmente presumo, un po' di dolore a causa della pressione, ma comunque sicuramente a far salire,
è una spinta
a far salire una pressione che manda su questi succhi gastrici.
Esatto.
Ed è l'unica causa quella delle intolleranze, o ce ne sono anche delle altre?
Queste sono le insufficienze pancreatiche, no, quando ci sono problemi di digestione, ma diciamo che anche un'eccessiva alimentazione a base di vegetali, di frutta, di verdura, E alla fine può provocare gli stessi problemi. Perché? Perché la cellulosa non viene digerita, arriva nel colon indigerita, la utilizzano i batteri e producono gas. Quindi questi sono fenomeni molto frequenti. Poi non dimentichiamo l'obesità. Ecco perché è una patologia particolarmente frequente nei paesi occidentali, perché è una patologia del benessere.
Ho capito, ma visto che parla di paesi occidentali, la nostra famosa dieta mediterranea ci aiuta ad avere meno problemi con il reflusso gastroesofageo, o magari addirittura andiamo a scoprire che è l'esatto contrario?
Beh, se tutto va bene, la dieta mediterranea non dovrebbe creare problemi, ma se uno ha l'intolleranza al lattosio, beh, la dieta mediterranea poi alla fine c'ha i problemi.
I problemi li ha ugualmente,
però,
certo.
Per approfondire ancora, è meglio questa la situazione. Non dobbiamo dimenticare che spesso sono dovute in effetti a una diminuzione del tono dello sfintere che si trova tra lo stomaco e l'esofago. In effetti, per riparare l'esofago dal reflusso, c'è una valvola tra l'esofago e lo stomaco. Questa valvola, quando funziona bene, impedisce, non permette il reflusso, anche se ci fossero l'obesità e tutti gli altri disturbi di cui abbiamo parlato. In effetti c'è sempre una debolezza della valvola, e la valvola si indebolisce in modo particolare in alcune situazioni. I miei pazienti mi parlano spesso di ernia iatale, perché il radiologo, il medico che ha in qualche modo osservato, anche l'endoscopista, ha visto un'ernia iatale, quindi colpisce molto il paziente, la situazione, questo fatto, ecco, che gli sia stato detto che c'ha l'ernia iatale. Difficilmente i pazienti parlano di malattia, c'ho la malattia del reflusso, dicono c'ho l'ernia iatale. E la situazione di ernia iatale in effetti favorisce la malattia del reflusso, e la favorisce quando la valvola non funziona, perché se la valvola, come succede normalmente, si trova all'interno della cavità addominale, e allora la valvola, che si trova in un ambiente di alte pressioni, l'addome ha sempre una pressione più alta rispetto al torace. Il torace, per effetto della meccanica respiratoria, è soggetto ad abbassamenti della pressione, quindi c'è una pressione negativa. È facile capire che dove c'è una pressione positiva la valvola si chiude, no? È spinta a chiudersi, è costretta a chiudersi da queste pressioni. Se invece andiamo in torace, se la valvola si sposta nel torace, come avviene nell'ernia iatale, ecco che allora la valvola si apre più facilmente, non è più pressata per, certo, chiudersi, e quindi è più facile che si abbia il reflusso. Senta, quindi diciamo che l'ernia iatale facilita l'insorgenza,
ecco,
della malattia.
Dottor Fancello, però chiedo scusa, che cos'è esattamente l'ernia iatale?
L'ernia iatale è la risalita dello stomaco, di parte dello stomaco all'interno del torace. In pratica l'esofago attraversa il diaframma, no? C'è il diaframma che separa la cavità toracica dalla cavità addominale. Quindi c'è questo muscolo, e dove c'è il passaggio dell'esofago è ovvio che il diaframma è forato, no? Per permettere il passaggio dell'esofago. Allora, questa si può indebolire, questo foro, diciamo, si può essere indebolito, si ingrossa, e quindi cosa succede? Pressioni addominali alte spingono lo stomaco verso il torace,
no? Ho capito.
E quindi l'ernia tale, tra l'altro, è molto frequente proprio.
Ah, sì?
Anche da noi, sì, sì. Ah.
Allora, dottor Fancello, altra domanda. Quali sono i sintomi principali del reflusso gastroesofageo?
Sì, stavamo già, dicevamo della pirosi e
della pirosi. Esatto, quindi lei mi parlava di bruciore,
esatto, parlava di bruciore di, e rigurgito. Diciamo che sono i sintomi più importanti.
Quello che volevo,
vorrei anche chiarire bene questo fatto. La diagnosi di malattia da reflusso è una diagnosi clinica, non è una diagnosi endoscopica.
Cioè, vale a dire...
L'endoscopista fa diagnosi di complicanze della malattia del reflusso.
Ecco, chiariamo questo. La diagnosi clinica è il medico che guarda, sente, tocca il paziente, ma non lo invade con lo strumento,
esatto, certo,
elettronico,
certo,
del, certo, con il gastroscopio, insomma.
Si, di fronte a questi due sintomi chiari,
è di palese
che sale, si fa la diagnosi di malattia del reflusso.
Ho capito.
Generalmente il paziente viene sottoposto a terapia, ha subito aggiornamento, la diagnosi è anche validata
dal risultato
della terapia.
Mentre invece quando si esige l'uso, l'esame di gastroscopia, insomma.
Ecco, invece quando ci sono, intanto c'è anche un'età, noi teniamo conto. Intanto quando la sintomatologia non regredisce, il paziente ha più di 45 anni, automaticamente va fatta una endoscopia, perché e poi ci possono essere naturalmente le complicanze più gravi della manca della malattia. Quindi, tanto ci sono i tumori che oggi insorgono a livello del cardias, che hanno soppiantato quelli dello stomaco, quasi sono scomparsi, e quindi bisogna sempre essere molto prudenti, e soprattutto quando si è superata l'età dei 45 anni. E però nei giovani in cui i segni sono chiari, no? Dove c'è davvero la guarigione sintomatologica della malattia, è chiaro che c'è una malattia del reflusso e la diagnosi è fatta. Ecco, invece per quanto riguarda ovviamente le complicanze, quelle le dobbiamo vedere, si possono vedere solo endoscopicamente.
Solo con l'endoscopio. Dottor Fancello, siamo già alla prima pausa pubblicitaria, sono le 11:18, io darei la linea alla regia centrale di Radio Barbagia per poi rientrare in trasmissione e vorrei chiederle l'insorgenza della malattia, da che anni si verifica, se tutti possono essere soggetti, se c'è una incidenza maggiore a una certa età in poi. Linea a Radio Barbagia.
Informa salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo in onda con Informa Salute, sempre Giovanni Marinosci, qui dagli studi del CEDIAN, Centro Diagnostico in Nuoro. Ospite oggi il dottor Italo Fancello, gastroenterologo. Stiamo parlando della malattia da reflusso gastroesofageo. Ricordo che il numero di telefono per contattarci è 391-1724-686. Potete anche mandare un SMS. Potete contattarci attraverso Facebook sull'account CEDIAN Centro Diagnostico oppure alla mail cedian@cedian.it. Dunque, dottor Fancello, da una parte, come le accennavo prima, volevo chiederle l'insorgenza di questa malattia, patologia, se ha la stessa incidenza nei vari anni della nostra vita oppure se si presenta tendenzialmente un po' più in là con l'avanzare degli anni. E poi volevo aggiungere, insomma, chiederle di approfondire la sintomatologia di questa malattia.
Sì, diciamo che dal punto di vista dell'età può esserci la malattia del reflusso anche nell'infanzia.
Addirittura?
Sì. Però, come dicevamo prima, elencando le cause, quindi l'obesità, tutti i problemi della digestione, eccetera, eccetera, è facile capire che l'insorgenza avviene più tardi, ecco. E, per quanto riguarda la sintomatologia, finora abbiamo parlato dei sintomi tipici, cosiddetti tipici della malattia del reflusso, appunto la pirosi, il rigurgito. Però esistono anche i sintomi atipici. Tra questi ricordiamo la disfagia.
Cos'è?
Che vuol dire quella sensazione che a volte si ha di difficoltà alla deglutizione, che spesso è legata ad alterazioni motorie correlate al reflusso. Quindi il reflusso alla fine provoca una disfunzione motoria dell'esofago e quindi si ha la sensazione di avere difficoltà ad inghiottire. C'è poi l'odinofagia.
Odinofagia
che consiste nella comparsa di dolore quando si cerca di inghiottire, di deglutire, dolore a livello faringo-laringeo. Oppure ci sono a volte il sintomo preponderante, può essere anche il primo sintomo a volte, il dolore toracico similanginoso.
Cioè come se uno avesse un'angina, un dolore al cuore, insomma.
Quindi un dolore retrosternale, irradiato al mento, alla mandibola, alle braccia, interscapolare a volte, che fa pensare molto spesso all'infarto del miocardio.
Caspita.
Ecco, quindi può indurre erroneamente a sospettare questa seconda situazione, ma naturalmente poi in genere il paziente arriva in pronto soccorso con questi disturbi, perché sono davvero disturbi che mettono apprensione al paziente. Allora corre in pronto soccorso e naturalmente si effettua una certa osservazione che può durare anche 10-12 ore con i prelievi per controllare se c'è stato o meno un infarto del miocardio. E poi ci sono importanti sintomi extrafaringei,
ad esempio
extraesofagei, volevo dire, perché naturalmente quando l'acido cloridrico, in particolare a volte anche la bile, quando sale lungo l'esofago può raggiungere le prime vie aeree, può raggiungere la faringe, può raggiungere fino all'epifaringe. A volte ci sono disturbi che riguardano le orecchie, quindi mal d'orecchie, mal di gola, soprattutto al mattino. Chi soffre la malattia del reflusso si presenta naturalmente particolarmente durante la notte. La manifestazione clinica e sintomatologica è prevalentemente notturna. È facile capire che durante la posizione supina il contenuto gastrico possa risalire più facilmente, no?
Certo, da sdraiato ovviamente, certo, ovviamente. Se non altro per gravità.
E allora quando vengono raggiunte le prime vie aeree digestive, ovviamente ci sono i sintomi che riguardano questi organi più alti, quindi la faringite, la scialorrea, che vuol dire aumento della secrezione salivare, disfonia, quindi la raucedine, no? La sensazione di nodo in gola, a volte la littosi anche.
È un alito pesante.
Esatto. Il prolasso dei tessuti molli, a volte il velo pendolo irritato dall'acido, o prolassasi in bocca.
Cioè si allunga, diciamo.
Esatto, una patina bianca sulla tonsilla linguare, poi c'è la sensazione di dover raschiare continuamente.
Quindi,
la gola, sembra che ci sia.
Fare esatto, così, insomma.
Sì, sì, che si chiama raclage.
Raclage.
Oppure la sensazione di che ci sia del muco, che poi in effetti non c'è. La sensazione di sollettico faringeo, di avere qualcosa che ti dà un sollettico in faringe. Poi ci sono i disturbi laringei, con laringiti croniche, dicevamo poc'anzi anche della raucedine, no? A volte anche con l'otorino osserva la presenza di edema e rossore, ulcere, granulomi delle corde vocali, quindi ci sono complicazioni a volte anche importanti. E infine ci sono i sintomi broncopolmonari caratterizzati da tosse stizzosa o cronica, e disturbi simili asma, difficoltà respiratorie. E le cose più gravi sono poi quando davvero il contenuto gastrico addirittura riesce a entrare nell'albero bronchiale con comparsa di polmoniti ab ingestis.
Cioè
il contenuto gastrico che risale, poi riesce a entrare nell'albero bronchiale, è chiaro che poi può provocare una infiammazione anche polmonare, bronchiale e polmonare. E quindi insomma, a volte la malattia diventa una cosa seria, ecco, complicata.
È un po' come quando diciamo mi è andata di traverso l'acqua, cioè mi è andata
esatto.
E vengono questi colpi di tosse, qui invece...
Siccome avviene durante la notte in genere, allora è facile capire che le difese da parte del sistema del laringeo sono inferiori, e quindi è facile che il contenuto gastrico che risale possa penetrare in trachea e quindi arrivare fino ai bronchi e ai polmoni.
Insomma, sì. Non è una patologia, una malattia da trascurare. Questa
ha molti disturbi, è una malattia, certo, che a volte ti rende la vita davvero difficile.
Certo. Dottor Vancello, la domanda che volevo porle è se è possibile prevenire l'insorgere della malattia del reflusso gastroesofageo, è correlata anche a uno stile di vita sregolato, oppure è una cosa che arriva anche se si è dei tranquilloni?
Certo, diciamo che lo stile di vita è molto importante. Dicevamo già prima l'obesità, no, una delle cause, quindi se noi eliminiamo l'obesità, ovviamente la malattia del reflusso recede, sicuramente i disturbi recedono, anche se poi vedremo, poi c'è la terapia, abbiamo dei farmaci molto importanti.
Ma c'è un'alta incidenza fra gli obesi di questa
patologia?
È altissima.
Ricordiamo sempre quell'aspetto della valvola, ecco, il problema è sempre quello, se non funziona la valvola, altrimenti se funziona la valvola non si ha il reflusso, ovviamente, questo bisogna tenerne conto. Parlavamo delle tolleranze alimentari, ecco, tutte queste cose, poi ci sono alcuni alimenti in particolare che magari possono anche facilitare, perché noi abbiamo la cioccolata e la menta che vietiamo in maniera seria e radicale, perché provocano, diciamo, un rilassamento della valvola, quindi la cioccolata facilita l'apertura della valvola e quindi facilita il reflusso, e quindi sono vietati a chi soffre della malattia. Quindi diciamo che l'attività fisica, quindi il sovrappeso da ridurre e così via, sono tutti sicuramente fattori che facilitano la guarigione della malattia, perlomeno ne riducono le conseguenze.
Sì, abbastanza chiaro quindi. Dottor Fancello, spesso chi soffre di reflusso gastroesofageo non guarisce in tempi brevi. Da una parte posso anche capire che chi è molto obeso impiega del tempo per ridurre l'obesità, quindi i tempi si possono allungare, però è una malattia che può creare dei danni permanenti se viene trascurata?
Ma certo.
Ah sì?
In pratica noi abbiamo già detto che chi risale è l'acido cloridrico. Ora vede, mentre lo stomaco è protetto contro l'acido cloridrico
sta nello stomaco, quindi
lì, si produce nello stomaco,
certo,
quindi c'è una super protezione. Invece la mucosa esofagea, che è totalmente differente da quella gastrica, non c'ha nessun sistema di protezione e quindi è facilmente vulnerabile, quindi si hanno delle lesioni che possono essere l'infiammazione, l'esofagite, fino a lesioni più profonde della mucosa, le erosioni, oppure addirittura la formazione di ulcere esofagee. Ora, a seconda che queste lesioni siano più o meno estese, ovviamente ci possono essere complicazioni col tempo più importanti, fino alla stenosi, al restringimento dell'organo, quindi stenosi cicatriziali dovute al fatto che la mucosa appunto ha subito nel tempo queste lesioni. C'è poi una malattia molto importante, che è il morbo di Barrett, la malattia di Barrett, in cui la mucosa dell'esofago viene modificata, e questo nell'apparato digerente succede spesso. Succede a livello gastrico quando noi abbiamo le infezioni da Helicobacter pylori. Il batterio col tempo può provocare una modificazione della mucosa, della situazione mucosa dello stomaco, e quindi questo si chiama metaplasia, la trasformazione della mucosa tipica gastrica in un'altra mucosa è la metaplasia. La stessa cosa può succedere a livello dell'esofago, quindi a livello dell'esofago dove c'è l'insulto continuo da parte dell'acido, la mucosa si può trasformare e diventa una mucosa di tipo gastrico in esofago, a volte anche di altro tipo, tipo intestinale. Però queste situazioni, naturalmente, il Barrett, vanno tenute sotto osservazione, perché sono considerate delle situazioni di tipo precanceroso, ecco, vengono osservate. A volte l'endoscopista riesce anche a fare la mucosectomia, quindi a asportare questi tratti di mucosa metaplastica, e quindi diciamo che è una delle cose abbastanza serie che possono riguardare le complicanze dovuta alla malattia del reflusso.
Non va trascurata, insomma, perché esatto, può arrivare a degenerare addirittura
esatto.
In tumore.
Tanto dicevo all'inizio della trasmissione che oggi è più frequente la malattia dello stomaco alto, al cardias, di quella che poteva essere prima, una volta era quella dello stomaco.
Vabbè. Insomma, io volevo parlare un attimino di complicanze. Quella del tumore è una di quelle, ce ne sono altre?
Sì, diciamo, abbiamo già detto, la sì, complicanza dire, stenosi.
La stenosi, così, ma sì. Ne abbiamo delle altre.
Non
abbiamo,
ci sono altre, abbiamo già visto un po' tutto, no? Abbiamo visto le complicanze broncopolmoniche.
Sì, sì. Pneumonica, addirittura visto. Arrivare al tumore non pensavo, insomma, quindi sì, la mucosa si può modificare fino...
Si modifica e diventa una mucosa che bisogna tenere sotto osservazione. Ecco, questa è la situazione della malattia del reflusso.
E la correlazione tra il reflusso gastroesofageo e l'ernia iatale?
Sì, un po' ne abbiamo già parlato, no? Abbiamo sì. già detto che l'ernia iatale facilita
il ritorno del...
facilita l'apertura della valvola, no?
Certo.
Perché si trova in torace, certo. La valvola si trova in torace, dove c'è una pressione negativa e quindi questo facilita il reflusso da solo, anche da solo può facilitare il reflusso.
C'è sempre questa correlazione comunque? Sempre presente.
No, non c'è sempre, non è che c'è sempre l'ernia iatale.
Ah. No? L'ernia iatale è un po'
a volte ci può essere la valvola
sì.
al cardias che non funziona, quindi a prescindere che sia in addome o in torace. È naturale però che se quella valvola che non funziona si trova all'interno della cavità addominale, il paziente avrà meno reflussi perché la pressione positiva che c'è all'interno della cavità addominale chiude la valvola, porta a chiusura la valvola.
Sì, 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 sì. Dottor Fancello, abbiamo un'altra pausa pubblicitaria, vorrei dare la linea alla regia centrale.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo in onda, Giovanni Marinosci che vi parla con il dottor Italo Fancello, gastroenterologo per il programma Informa Salute su Radio Barbagia. Vi ricordo ancora il numero di telefono che potete chiamare, il 391-1724-686, potete anche mandare un sms dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19. Ora, dottor Fancello, abbiamo gli ultimi minuti di trasmissione, quindi direi di essere d'accordo di parlare di diagnosi e terapia, un po' in generale. Lei ha parlato di Helicobacter, c'è qualche correlazione intanto fra l'Helicobacter e il reflusso gastroesofageo?
Sicuramente l'Helicobacter pylori, che interessa prevalentemente lo stomaco, non è correlato alla malattia del reflusso. Anzi, diciamo che in alcune osservazioni cliniche si è visto che l'eradicazione dell'Helicobacter ha portato a peggioramento della malattia del reflusso.
È quasi un protettore questo Helicobacter.
Sembrerebbe quasi in questo caso che sia stato fosse un protettore, però c'è sicuramente da ragionarci sopra. È chiaro che se c'è l'Helicobacter pylori, in genere si ha anche una sofferenza dello stomaco. Lo stomaco in sofferenza ovviamente non digerisce bene, non si svuota soprattutto nei tempi fisiologici e quindi è facile capire che se noi allunghiamo il tempo di svuotamento è più facile che ci sia il reflusso e quando lo stomaco è vuoto ovviamente c'è meno reflusso. Ed è la raccomandazione che diamo e do sempre ai miei pazienti, la cena. perché è il momento più delicato, più a rischio, come dicevamo prima, è proprio quello, è la notte.
Cioè il mangiare troppo,
lo stare a letto, certo, la posizione supina.
Mangiare troppo la sera non va
certo,
bene.
Quindi cosa dobbiamo fare? Una cena frugale,
certo,
mangiare poco, leggera, mangiare alimenti, certo, facilmente, certo, digeribili, in modo che lo stomaco, e lo stomaco si vuoti in 2-3 ore. Quindi il consiglio è: vai a letto almeno dopo 3 ore. Altro consiglio
per favorire lo svuotamento dello stomaco, naturalmente.
Così come durante la cena si consiglia di assumere il meno liquidi possibili, pochi liquidi, mai minestre a cena, sempre cibi solidi. E questo naturalmente.
Questo per chi soffre naturalmente
modo, certo, chi soffre di malattia del reflusso. Quindi, tornando al discorso dell'Helicobacter pylori, ovviamente uno stomaco che non funziona bene favorisce in qualche modo il reflusso. E questo soprattutto in chi soffre della malattia. Quindi l'eradicazione, voglio dire, va raccomandata sempre.
Dell'Helicobacter.
L'Helicobacter, certo, va sempre eliminato in ogni caso.
Sì.
Per quanto riguarda la diagnosi di malattia del reflusso, a volte devo dire che non è semplice. Noi abbiamo parlato di bei sintomi tipici, allora naturalmente è facile fare la diagnosi clinica, però tante volte il paziente non avverte la pirosi, non avverte il rigurgito,
non se ne
percepisce,
non se ne accorge,
anche perché, ripeto, avvengono soprattutto durante il riposo notturno. E allora abbiamo degli strumenti, naturalmente a volte si può ricorrere ad esami importanti, quale la piacametria, la piacamanometria esofagea, che riesce a studiare l'esofago e lo sfintere del cardias vedendo nella funzione. Quindi con la piacamanometria noi riusciamo a capire quanto reflusso abbiamo, si fa nelle 24 ore,
sì.
Si mettono delle sonde in esofago e nello stomaco e si osserva bene il reflusso. Oggi esistono anche altre indagini meno invasive, si va a cercare magari al mattino, prevalentemente al mattino, la pepsina che è risalita durante la notte, la troviamo in bocca, quindi basta prelevare un po' di saliva, certo, la troviamo. Tutti queste indagini sono sicuramente utilissime. Da ultimo, naturalmente, per quanto riguarda le complicanze, bisogna ricorrere all'endoscopia digestiva, l'endoscopia dell'esofago e dello stomaco, vedere naturalmente l'esofago porta a scoprire, come dicevamo prima, soprattutto le complicanze infiammatorie, le erosioni, le ulcere, le stenosi, i restringimenti quindi dell'esofago e soprattutto l'esofago di Barrett. In quel caso si fa la biopsia, no? Cioè, per far diagnosi di Barrett bisogna fare la biopsia,
ecco,
mandare all'anatomopatologo l'esame dei prelievi.
Ecco, dottor Fancello, me lo può spiegare l'esame di gastroscopia? In che cosa consiste? Cos'è? Come funziona? Cosa viene utilizzato?
Sì, per la esofagoscopia oggi naturalmente si hanno degli strumenti modernissimi dove la qualità delle immagini intanto è eccezionale e quindi possiamo osservare a volte anche piccole, minime lesioni, a parte il fatto che si può ricorrere anche all'utilizzo di coloranti, si spruzzano dei coloranti in esofago che poi ci evidenziano alcune patologie. Però l'esame è abbastanza semplice, naturalmente è un po' un esame invasivo, come tutti gli esami invasivi possono dare fastidio.
Consiste nell'inserire questo tubo.
Nell'introduzione di una sonda che ha una telecamera in cima alla base e poi un sistema di illuminazione che illumina quindi gli organi interni. Questa è la oggi, c'è la video endoscopia, quindi tutto viene proiettato in un video e quindi le immagini che vengono magnificate naturalmente con strumenti che possono dare oggi davvero delle grandi soddisfazioni, soprattutto per quanto riguarda la diagnosi anche di malattie che una volta magari non riuscivamo con i primi strumenti a vedere.
Sentivo parlare anche di questa pillola da ingurgitare, una pillola elettronica contenente una o più telecamere, questo non glielo so dire,
sì,
che permetterebbe di evitare l'utilizzo del gastroscopio, cioè
la capsula endoscopica. È una capsula che contiene una telecamera che illumina l'interno dell'esofago, stomaco, intestino, però non ha sicuramente nessuna indicazione per quanto riguarda l'argomento di oggi, quindi per quanto riguarda le patologie dell'esofago.
Cosa ben diversa,
ovviamente viene deglutito e passa rapidissimamente nell'esofago. Certo. La capsula endoscopica viene utilizzata oggi quasi esclusivamente per osservare le malattie dell'intestino tenue, che non sono diversamente esplorabili.
Ho capito. No,
sono fatti tanti tentativi in passato per cercare di vedere con degli strumenti endoscopici particolarmente lunghi parte dell'intestino tenue, ma sono andate un po' male. Allora c'è la capsula che sicuramente, soprattutto in caso di emorragie a carico dell'apparato digerente non visibili, e possono far diagnosi. La capsula quindi per l'intestino tenue oggi sta, diciamo, anche se non ha grande successo, anche la capsula per il colon.
Ho capito. Va bene, e quindi stavamo parlando appunto di diagnosi e vorrei parlare anche di terapia, che ne dice?
Certo, abbiamo detto all'inizio che l'esofagite, la malattia del reflusso quindi, è data dalla risalita dell'acido cloridrico o della bile. La bile risale quando si trova nello stomaco, ovviamente, il che significa che c'è una disfunzione tra intestino e stomaco, perché in questo caso la bile risale, torna indietro dall'intestino verso lo stomaco e quindi la troviamo nello stomaco. Questa è una caratteristica di quasi tutti i pazienti che hanno avuto una colecistectomia. Quando non c'è più la colecisti, la bile non viene più concentrata e quindi abbondantemente arriva nell'intestino, e allora ci può essere, soprattutto quando ci sono naturalmente sempre disturbi di tipo motorio dell'intestino, la risalita torna indietro, la troviamo nello stomaco, e ovviamente se c'è la bile nello stomaco poi refluisce anche la bile in esofago. Allora, in questo caso può essere utile utilizzare dei procinetici cosiddetti, cioè farmaci che accelerano lo svuotamento gastrico e intestinale, no? Abbiamo un farmaco, il domperidone, che sicuramente fa migliorare questi casi. In questi casi è, credo, di prima indicazione. Mentre quando è prevalentemente l'acido cloridrico a risalire, allora dobbiamo sopprimere l'acido cloridrico. E allora abbiamo i cosiddetti inibitori della pompa protonica, omeprazolo, lansoprazolo, esomeprazolo e così via, che hanno la grande capacità di sopprimere l'acido, e dove non c'è acido ovviamente non c'è più lesione esofagea.
Dottor Fancello, mi viene spontanea una domanda. Se noi andiamo a sopprimere l'acido cloridrico, la digestione ne risente perché c'è meno acido,
certo,
che può scomporre.
Abbiamo diversi problemi che stanno venendo fuori in questi anni. Sicuramente abolire l'acido cloridrico significa anche che quella che è una funzione importante dell'acido, che è quella di uccidere i batteri che arrivano nello stomaco. Noi mangiamo miliardi di batteri, li ingeriamo, però poi c'è l'acido cloridrico, li uccide, li blocca nello stomaco e non vanno oltre.
Certo.
Se noi invece cominciamo per anni a togliere questa possibilità da parte dell'acido, ovviamente possiamo avere altri disturbi.
Certo.
Uno di questi è la contaminazione batterica dell'intestino tenue, che si sta osservando in modo particolare in questi anni, ossia i batteri che superano lo stomaco riescono a contaminare l'intestino tenue, si insediano nell'intestino tenue con tutta una serie di disturbi che ne derivano. È ovvio, se gli alimenti, quando arrivano alimenti, abbiamo detto prima, abbiamo parlato del colon, ma quando gli alimenti incontrano i batteri li utilizzano, tutte le sostanze organiche vengono utilizzate dai batteri, i batteri li utilizzano e producono gas idrogeno, certo, o gas metano, e quindi sono delle disfunzioni ovviamente a carico dell'apparato digerente, però sicuramente hanno risolto i problemi di questi pazienti. Questi farmaci hanno risolto il problema di questi pazienti. Il problema è quello di riuscire a trovare sempre la possibilità di ridurli o anche di sospenderli almeno periodicamente. Io dico,
per favorire,
usando che cosa? Usando gli antiacidi. Usiamo gli antiacidi in quel momento e automaticamente riusciamo a fare 15 giorni, 20 giorni di sospensione del farmaco, che sicuramente fa bene. Ecco.
Dottor Fancello, abbiamo ora davvero pochi minuti, ce ne sono rimasti circa 3, o appena di più volendo. Volevo chiudere la trasmissione parlando dell'eventuale possibilità di intervenire chirurgicamente per risolvere il problema.
Abbiamo visto che ci sono delle situazioni particolari, quindi di particolare gravità della malattia, e allora ovviamente non c'è altro mezzo, perché hai voglia di utilizzare i farmaci che abbiamo detto e tutti i mezzi, e così cambiare lo stile di vita eccetera. Se il paziente continua ad avere un reflusso che gli complica in qualche modo la vita, e allora si ricorre al chirurgo. Il chirurgo cosa fa? In genere c'è l'ernia iatale, la riduce e riporta lo stomaco in cavità addominale, e poi costruisce attorno al fondo gastrico una valvola artificiale, insomma ripiega lo stomaco attorno al cardias, e lì si forma una valvola, quindi è dentro la cavità addominale, questa parte viene compressa dalla pressione positiva dello stomaco, funziona la valvola e non si ha più il reflusso e quindi si guarisce definitivamente.
Quindi l'intervento
però si ricorre a questo intervento solo in quei casi eccezionali in cui davvero ci sono complicanze secondarie a carico dei polmoni, eccetera. Questa è la
L'intervento chirurgico,
anche perché poi
è risolutivo.
In quel caso è risolutivo. Però sarebbe semplice dire allora se facciamo sempre l'intervento chirurgico e si guarisce. Purtroppo, a parte l'intervento chirurgico ha sempre i suoi problemi di complicanze, eccetera, però c'è anche il problema che questo intervento non ha dato grosse soddisfazioni al chirurgo.
Quindi, insomma, se è possibile lo evitate l'intervento.
Ecco, certo.
Dottor Fancello, siamo ormai a termine trasmissione, dobbiamo lasciare la linea Radio Barbagia. Voglio ringraziarla, è stato molto chiaro. Peraltro so che abbiamo parlato di una malattia piuttosto diffusa, quindi credo sia stato molto utile usare il suo tempo per aiutare i nostri radioascoltatori. Pertanto da Giovanni Marinosci qui su Radio Barbagia con Informa Salute e il dottor Italo Fancello, che ringrazio per la disponibilità, vi salutiamo e diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Buona giornata, la linea alla regia centrale.
Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.